Devolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction. Mercoledì 13 novembre, esattamente 7 giorni dopo mercoledì scorso. Esatto, il rumore esco e torna.
Con la seconda puntata, ciao ragazzi.
Ciao ragazzi.
Buon pomeriggio, buonasera, non so che ora è mentre ci ascoltate.
Noi siamo sempre Stefania Alfredo e questo è sempre Rumoresco e la sigla è sempre questa.
No, la sigla la faremo, ve lo promettiamo che faremo una sigla nuova perché Revolution siamo molto affezionati, però per la nuova stagione dobbiamo produrla questa nuova. Quindi aiutateci, dateci delle idee perché ne siamo veramente a corto.
Esatto, vi ricordiamo sempre la pagina di Rumoresco e su Facebook. Adesso addirittura con il nuovo sito, che sicuramente siete andati a vedere perché ve l'abbiamo detto settimana scorsa.
Certamente.
C'è un nuovo modo di interagire, potete lasciare i commenti, potete fare quello che volete. Entro un certo limite perché noi cancelleremo ovviamente i commenti negativi, giusto?
Assolutamente sì. E poi soprattutto ci siamo fatti anche Twitter.
Ah, anche Twitter.
Per noi è tantissimo.
Sì, questa cosa mi crea dei disagi non indifferenti.
Ce la faremo.
Queste storie di hashtag, tutte queste cose qua un po' mi... Vabbè, comunque, prima di abbandonarci al nulla praticamente, tra breve inizieremo a parlare di...
Oggi parleremo di emergenza a casa.
Esatto.
Cioè che è un problema che da anni affligge comunque tutte le società... occidentali o comunque dei paesi europei eccetera, quindi non da meno l'Italia che
in questo specialmente,
specialmente in questo momento sta affrontando un periodo, anche perché sta arrivando il freddo e parecchie famiglie, molti cittadini sia italiani che stranieri sono in mezzo alla strada
e sempre più gente ci finirà se va avanti così, ma non vogliamo darvi ulteriori anticipazioni e adesso parte una dedica, lo capirà soltanto il diretto interessato. Nonché meteora radiofonica di giorni pigri ai tempi. Vabbè, insomma.
Anche mendace promessa che fece per la Radio Revolution.
Esatto, è tutta per te, Pappi.
Okay, everybody get down if you feel me. Put your hands up to the ceiling, everybody.
Questa era Rihanna con Pondere Play, uno tra l'altro dei video, penso uno dei primi suoi. Cioè non si era mai vista prima Rihanna.
Non lo so, per me Rihanna non esiste come i puffi.
Ah, i puffi esistono e abbiamo visto il villaggetto esattamente fuori dalla radio da cui tra l'altro tu hai disarcionato un appartamento intero con un calcio. Ma va bene così.
Parliamo di funghi prataioli davanti allo studio della radio.
Ancora per poco, vero? Magnifico.
Articolo 47 della Costituzione della Repubblica Italiana. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta, coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
Ossia, prevede che la Repubblica debba favorire il diritto alla proprietà dell'abitazione con misure che possano aiutare le persone più bisognose ad avere un alloggio di proprietà e quindi rendendo concreto questo diritto.
Sì, infatti nel comma 2 appunto si dice che favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione. Vuol dire che abitare è un diritto, ma se noi ci pensiamo bene ragazzi, cioè come una persona può vivere dignitosamente? Avendo un tetto sulla testa, il lavoro e la salute.
Sì, direi di sì. Giusto quei diritti che sono un pochino messi in crisi ultimamente.
Eh già.
Quindi diciamo che la Costituzione individua nel risparmio di un valore aggiunto sul piano sociale, fra l'altro, l'accesso alla proprietà dell'abitazione, perché una proprietà privata non viene riconosciuta e tutelata dalla legge, peraltro se non per la sua valenza sociale. Sono cose su cui pensare, il fatto che quasi tutti gli articoli della Costituzione, una bellissima Costituzione, quella italiana, non vengano rispettati praticamente da nessun punto di vista.
No, anche perché la politica comunque abbiamo visto che nel corso degli anni la Costituzione non è che proprio la tiene in considerazione, anche se personalmente, totalmente a titolo personale, non è che proprio sia un costituzionalista, però insomma no, però, ci sono dei diritti che vanno al di là di quello che hanno scritto i padri fondatori, diciamolo.
In ogni caso, se effettivamente la proprietà privata viene riconosciuta di sociale come
rilevanza.
Esatto, bisognerebbe teoricamente agevolare l'accesso alla proprietà dell'abitazione e questo dovrebbe tradursi materialmente in edilizia popolare e favore per il credito agevolato per la casa, per l'appunto.
Sì, invece vediamo soprattutto nelle città come Roma che ad esempio vengono spesi milioni e milioni di euro per costruire e ampliare chilometri quadrati di cemento però per dedicarli alla vendita in realtà, non alla costruzione popolare. Quindi si constata però che il sistema bancario che è alle spalle di tutto questo sistema risponda poco e male al progetto costituzionale, mentre le leggi che si fanno sono più orientate appunto all'interesse del singolo invece che della collettività.
Direi proprio di sì. E niente, con questa spolverata sulla Costituzione per poi affrontare invece un'altra spolverata a livello europeo, direi che non è proprio tempo per noi, Alfre. Sono troppo bravo a fare queste cose.
Che però non cambia mai, non è tempo per lui. altro come noi. Non ridiamo, non piangiamo, non amiamo come voi. O se in giro per starti lì, poco fuori di casa mai. Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai. Non è tempo per noi e non ci svegliamo mai. Abbiamo sogni però troppo grandi e belli, sai. Ma più brutte le facce che però non cambia mai. Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai.
Il buon Liga a me non è che faccia impazzire.
Vabbè, questo live però è bello, dai.
Sì, no, ma tra l'altro mi sa che questa è una delle poche canzoni che conosco. Vabbè, mia colpa, ignoranza mia. Beh, ma proseguiamo. Quindi abbiamo parlato di quello che secondo l'articolo della Costituzione dovrebbe essere il diritto ad avere una casa, all'abitare, e proseguiamo con un rapporto che l'ufficio ONU dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani ha dedicato per l'appunto a The Right to Adequate Housing nel 2009.
Ma che pronuncia?
Questo, cioè, pronunciation. Questo riconduce alla tutela dei diritti della persona come protezione della privacy del domicilio e il diritto sociale ad un'abitazione qualitativamente degna della propria funzione.
Appunto, il documento elenca i seguenti diritti fondamentali, che sono il diritto alla protezione dell'individuo e alla sua famiglia contro gli sfratti eseguiti con la forza, il diritto alla protezione della privacy e della propria vita privata e familiare, e il diritto di scegliere il luogo della propria residenza, l'ambiente nel quale vuole vivere e il diritto alla conseguente libertà di movimento.
Notiamo però che quotidianamente ci rendiamo conto che questi esempi di diritti sono violati in sì. continuazione.
Appunto, per quanto riguarda il riconoscimento dei diritti sociali fondamentali dei cittadini anche non comunitari, il diritto della casa assume un rilievo di particolare importanza, cioè un rilievo particolare. Quindi un alloggio adeguato costituisce, come abbiamo già detto prima, sia per tutti, per un essere umano, la prima, il primo diritto, cioè, di poter abitare. Quindi la condizione, appunto, per aspirare alla concessione stessa di un permesso di soggiorno per quanto riguarda uno straniero.
Quindi diciamo che è una cosa assume anche un'importanza maggiore da questo punto di vista, nel senso che sembra davvero il cane che si morde la coda, nel senso non riconosciamo i diritti che hanno, allo stesso tempo però pretendiamo che abbiano una casa per poter avere un permesso di soggiorno. Quindi vabbè, evidentemente erano ubriachi quando...
Tra l'altro sembra che ci saranno degli inasprimenti delle leggi già in vigore, credo qualche comma della legge Bossi-Fini, che per una persona senza i documenti, quando arriva in ospedale o in pronto soccorso che si è fatto male o su un posto di lavoro magari anche senza contratto eccetera, il medico che è in turno o chi è in turno al pronto soccorso deve accertarsi che questa persona abbia i documenti, altrimenti procedere a denunciare la cosa, per appunto poi per il rimpatrio o comunque per provvedimenti penali o civili che si possono intraprendere in questi casi. Credo che una persona che non curi chiunque, cioè un medico che arrivi che non cura una qualunque persona che arriva al pronto soccorso, se ha o non ha i documenti, debba essere immediatamente radiato dall'albo dei medici, perché non è il diritto alla salute non è alienabile in nessun modo.
Infatti direi che il collegamento stretto che c'è tra quanto hai appena detto è il fatto che la salute, il lavoro, la libertà, la sicurezza fisica, il benessere in generale delle persone trovano nel diritto dell'abitazione un presupposto. Come dicevi prima, un tetto sopra la testa bisogna averlo, che sia inverno, che sia estate, in generale. Cioè, mi pare che si parla anche di dignità.
I purpose down and save my love, my love, love, love. La la la, muscle to muscle, toe to toe. The fear has gripped me, but here I go. My heart sings as I jump up. Your hand grips and as my heart is shining up. Do you know where the wild things these plotted pistol shots. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, my love, love, love. Muscle to muscle and toe to toe. The mirror's grim, me, but here I go. My heart sings as I jump up. Soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene. My love, my love, love, love. Please don't go. I love you so, my lovely.
Considerato dal diritto internazionale un diritto fondamentale e secondo i giuristi rientra a pieno titolo tra i diritti inviolabili che anche la nostra Costituzione garantisce all'articolo 2. Eppure l'emergenza abitativa è uno dei problemi più grandi che in questo momento sta affrontando il nostro paese. Da Palermo, dove le liste di chi cerca casa sono lunghissime, attendono appunto un alloggio popolare, per arrivare a Napoli, a Milano, a Pisa, a Roma, dove la situazione è critica da molto tempo, ma negli ultimi anni è diventata una vera e propria emergenza. Questo dato aiuta a capirlo, perché mentre 30.000 persone stanno aspettando un alloggio popolare, a Roma sono circa 250.000 gli appartamenti vuoti o comunque sfitti. E se normalmente occupare un bene altrui è illegale, occupare una casa abbandonata non è reato se chi la occupa non può permettersi un tetto ed è mosso da stato di estremo bisogno. Lo ha tra l'altro stabilito in diverse sentenze proprio la Corte di Cassazione. E a Roma, dove la politica su questo tema latita da moltissimo tempo, negli ultimi 10 anni sono stati oltre 2.000 gli alloggi che sono stati assegnati in stabili occupati ad altrettante famiglie in difficoltà da Action, che è soltanto una delle organizzazioni che a Roma si occupano di diritto alla casa, che ha creato dal basso una rete di sportelli per l'emergenza abitativa che si trovano in diversi dei municipi della città. Questi dati sono francamente paradossali per la città dei palazzinari, come si dice insomma a Roma, la cui economia e i cui poteri forti proliferano proprio all'ombra del cemento. Cemento che peraltro non si ferma nonostante la crisi immobiliare sia fortissima e abbia subito un calo delle vendite del 25%. Proprio 2 giorni fa, e questo insomma è cronaca politica, la giunta Alemanno nell'ultimo giorno di legislatura ha provato a far approvare, non riuscendoci per fortuna, un pacchetto di 46 delibere che prevedevano altri 23 milioni di metri cubi di cemento per uccidere quel poco che è rimasto di agro romano. La cosa curiosa è che nessuno di questi provvedimenti riguardava alloggi sociali o popolari, ma soltanto case per la vendita. Quello che chiedono i movimenti attraverso queste azioni è molto chiaro. Intanto chiedono di bloccare gli sfratti e gli sgomberi, che solo a Roma sono circa 7.000, la maggior parte per morosità. Poi chiedono un piano urgente per l'emergenza abitativa che parta proprio dal recupero di tutti questi immobili sfitti. Ad esempio si chiede al Comune di acquistare a prezzo di costo i 51.000 appartamenti nuovi invenduti affinché si possa risolvere l'emergenza senza però dover costruire e dover quindi cementificare ancora. Non è un caso forse che Il Messaggero, che è il giornale di Gaetano Caltagirone, che è uno dei più influenti costruttori della città ed è anche il proprietario di alcuni degli immobili occupati sabato, abbia dato molto spazio in quest'ultima settimana ad alcuni articoli che collegano, a mio modo di vedere molto discutibilmente, le azioni di sabato ad un ipotetico ritorno della lotta armata in odore di anni 70. Mi sembra, insomma, che trattare come una questione di ordine pubblico un problema che invece ha a che vedere con i diritti della gente, la dignità, la vita delle persone sia quantomeno fuorviante. Mentre la domanda che porrei è: ma chi costruisce la città? I cittadini e i loro diritti o i costruttori e i loro profitti? Del resto, qui...
Questa era Marika Di Pierri, una giornalista e attivista che si batte per quello che è soprattutto argomenti legati all'ambiente e tematiche ambientali in generale e sociali, e scrive tra l'altro, fa parte, non mi ricordo di che associazione,
associazione al sud, che è appunto un'associazione indipendente impegnata in attività di cooperazione, okay, formazione e ricerca appunto sui temi dei beni comuni in generale. E poi dal 2010 è tra i coordinatori di RIGAS, che è la rete italiana per la giustizia ambientale e sociale, quindi che raccoglie diverse realtà tra sindacati, organizzazioni sociali e quant'altro. Questo era un intervento fatto alla 7 in un programma televisivo, e appunto si vede dove, come a Roma l'emergenza è all'ordine del giorno, e anche se questo intervento appunto risale alla primavera scorsa, quando c'era appunto stato lo tsunami tour.
Esatto, quindi occupazione massiccia di edifici. Il problema dell'emergenza abitativa però continua, infatti la percentuale delle persone che si trova ad affrontare questo problema, e quindi il problema legato alla mancanza di abitazione, è in continua crescita. Diciamo che se lo guardiamo da un punto di vista di governi locali, la questione abitativa condizionerà nel presente e nel futuro tutte le città, perché comunque gioca un ruolo cruciale nel ridisegno complessivo a livello di tessuto urbano in tutti gli aspetti sociali, economici e demografici.
Sono due le grandi aree di disagio abitativo individuali. Cioè, la prima è chi è colpito da un'emergenza abitativa assoluta, appunto non dispone delle possibilità di vivere in uno spazio dignitoso e sicuro, e due le persone non in precarietà assoluta, che dispongono di un reddito o pensione ma non sono in grado appunto di sostenere l'attuale mercato della casa.
Tutto questo disagio è sfociato per l'appunto in mobilitazioni che dalla primavera scorsa comunque proseguono e che vanno avanti soprattutto a Roma dagli 80, fine 80 praticamente. E sono mobilitazioni che si sono diffuse in ogni città proprio sul tema della casa e dell'abitare. Vengono richieste cose precise. Sono quattro i punti fondamentali.
Insomma, il blocco generalizzato degli sfratti.
Un piano di emergenza per quelle che sono le case popolari.
La battaglia contro la vendita del patrimonio pubblico.
E diciamo un assalto nei confronti del demanio e dell'invenduto, quindi tutti questi posti sfitti o addirittura abbandonati.
Quindi cosa che si riallaccia appunto alla gestione dei beni comuni, cioè a quello che una volta era concepito come bene pubblico, ovvero di bene dello Stato ma in gestione a appalti pubblici eccetera, diciamo la conversione a questo termine di appunto di bene comune, di bene che a tutti deve essere comune e di usufrutto della cittadinanza. Quindi se una persona non ha una casa e ci sono delle case sfitte, vanno date a chi non ha possibilità di avere un tetto sopra la testa.
Per non parlare della situazione delle case popolari, che vengono date a dei prezzi che sono esorbitanti, e non è sicuramente la motivazione per cui sono state costruite. Ce lo ricorda anche la Costituzione, per l'appunto.
Forgiveness for the things I do, but before you same appointments I get. If you try walking in my shoes, if you try walking in my shoes. The reality would frown upon, decency would doubt upon, the scapegoat fate's made of. But I promise now, the judge and jurors, my intentions couldn't have been purer. My case is easy to see. I'm not looking for a clearer conscience, peace of mind after what I've been through. And before we talk of any repentance, try walking. Try walking in my shoes. You stumble in my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in my shoes. If you try walking in my shoes.
Depeche Mode.
Walking in my shoes, dicevo prima alla mia collega che ho visto per comprare i biglietti, ma costano 250 euro per il prossimo tour che partirà nel 2014.
Prezzacchioni.
Ma
vabbè, niente, cioè i Depeche Mode speculano sulla musica invece.
Ma no, ma sembra che fanno sembra che facciano un tour indoor, no?
È un dorno?
Indoor, no? Un tour indoor nei palazzetti dello sport e quindi costa di più.
Sì, ho capito, stadio, dovete pagargli voi tutto, anche l'albergo,
certo.
Tutto a posto, 250 euro a cranio.
Vabbè, però vuoi metterti Depeche Mode a 2 metri di distanza.
Beh, a sto punto per 500 euro te lo possono fare in casa tua.
Certo, me li regali.
Spettacolo.
Per Natale.
Dai, ti regali Depeche Mode. Così sia. E niente ragazzi, parlavamo di mobilitazioni
niente.
Direi che bisogna partire da una data molto importante dell'ultimo periodo, ossia 19 ottobre Roma, una giornata di lotta e in generale legata alla manifestazione per il diritto alla casa e contro le grandi opere.
Quindi dove hanno aderito un sacchissimo di associazioni a livello nazionale, quindi appunto chi si occupa delle grandi opere come i Notav, come i Nomus, come tutto quello che abbiamo parlato la settimana scorsa, perché ci avete ascoltato, immagino.
Vero, sulle grandi opere.
Ma però soprattutto appunto le associazioni che si occupano del diritto alla casa.
Componente grossissima di migranti, di persone che non sono legate a nessun tipo di associazione, ma che hanno riempito le piazze per combattere per una cosa che, come abbiamo già detto e ripeteremo ancora, è un diritto inalienabile. Il corteo era appunto aperto da uno striscione con scritto una sola grande opera, casa e reddito per tutti, e ha attraversato il centro di Roma per denunciare scelte politiche che mettono al primo posto degli inutili investimenti, per l'appunto le grandi opere, al posto dei diritti e del reddito per tutti.
E il corteo è partito da Piazza San Giovanni ed è arrivato al Ministero dell'Economia, dove appunto è stato contestato quest'ultimo, e si è ricompattato dopo una carica della polizia, mentre la prima parte della manifestazione arrivava verso Porta Pia. È stato sanzionato il consolato tedesco appunto per ribadire le politiche sbagliate di austerità della Banca Centrale Europea. La giornata appunto poi si è conclusa davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove è stata allestita una campata che è durata poi alla fine 3 giorni.
Sì, 3 giorni. Infatti la forte richiesta che era fatta e il motivo della campata era legata appunto al diritto alla casa, al reddito, stop degli sfratti e delle grandi opere inutili. Queste sono le richieste che il 22, dopo 3 giorni di accampata, il 22 pomeriggio, una delegazione di manifestanti ha portato all'attenzione del ministro Lupi. Un incontro che ha portato in parte della delusione tra i manifestanti, anche rispetto alla proposta del sindaco Ignazio Marino, che si è infilato all'interno dei manifestanti ed è stato quasi allontanato con urli tipo vergogna, insomma cose che dovrebbero essere abituati a sentirsi dire. E lui ha proposto un blocco degli sfratti fino a quando i comuni non siano in grado di offrire soluzioni alternative per non lasciare nessuno senza casa nei mesi invernali.
Però mi sembra una soluzione precaria, se non altro temporanea, perché il problema delle persone che non hanno casa non è per quest'inverno. Probabilmente ci sono dei grossi problemi sia economici, legati appunto al mondo economico e alla politica economica del nostro paese, quindi non è che vai a risolvere il problema bloccando gli sfratti per 9 mesi o per quanto, fino a gennaio, marzo, insomma, fin quando fa più caldo.
No, la problematica è proprio legata al dare
alla gestione
gli spazi. Comunque si sono lasciati i manifestanti con lupi, a parte con la delusione, ma sapendo che il 31 ottobre ci sarebbe stato un altro incontro importante, a cui infatti sono stati presenti, non internamente ma aspettando fuori dagli edifici del potere, rispetto a un incontro tra Stato e Regione, in cui Lupi aveva promesso nell'incontro del 22 di trattare il tema degli sfratti. In seguito a questo incontro, Lupi ha annunciato che dal gennaio 2014 partiranno 2 fondi operativi per far fronte all'emergenza abitativa. Uno da 100 milioni per il supporto del pagamento di affitti per i meno abbienti e l'altro da 40 milioni per le morosità incolpevoli. Annuncia anche un decreto per sbloccare altri 17 milioni. Boh.
Questo è Morgan.
Che a volte la follia sembra l'unica via per la felicità. C'era una volta un ragazzo chiamato pazzo e diceva sto meglio in un pozzo che su un piedistallo. Oggi ho messo la giacca dell'anno scorso, che così mi riconosco.
Da questa conferenza Stato-Regioni?
Il punto più importante che non è stato affrontato è quello della moratoria sugli sfratti, perché Lupi sostiene che bisogna preparare provvedimenti alternativi al blocco degli sfratti, per cui propongono meccanismi di salvaguardia, ripropongono i bonus per l'affitto, ma non è possibile nemmeno parlare di politiche abitative, perché quelle che hanno messo sul piatto sono proposte che non affrontano l'emergenza.
La vostra richiesta principale del tavolo di oggi qual era?
era il blocco degli sfratti generalizzato anche per le morosità e risorse vere per politiche abitative degne di questo nome.
Adesso cosa farete? Cioè, come pensate di muovervi, di continuare? Continuerete innanzitutto?
Assolutamente sì, intanto questo non è un provvedimento di governo, è la ratificazione dentro la conferenza di una proposta. Dopodiché l'UPI deve portare questa proposta in Consiglio dei Ministri e probabilmente preparerà un decreto, per cui noi su quella cosa daremo sicuramente battaglia e il 10 di novembre ci vedremo a livello nazionale come abitare nella crisi qui a Roma, dentro quel contesto con tutte le città a livello nazionale decideremo come andare avanti.
Sono misure che sostengono il mercato, quindi sostanzialmente producono un innalzamento dei prezzi degli affitti, non sono certamente la soluzione. Il ministro è un ministro che è alle dipendenze dei grossi proprietari, dei costruttori, delle banche. Andremo avanti, non ci metteranno paura sicuramente queste modalità di gestione della piazza, di repressione da parte delle forze dell'ordine. Andremo avanti e lotteremo finché non avremo riconquistato i nostri diritti.
Bene, questi erano due attivisti di Faggiano, abbiamo detto.
Attivisti di Faggiano. Allora, no. Il primo era di Vetta, sì. Che è di Blocchi Precari Metropolitani. Scusate ragazzi, ma mentre andava il contributo, niente, cioè...
Cosa?
Ridolini, così, ridacchiamo.
Ci ha preso la risarella, vabbè dai.
Dopodiché ha parlato Faggiano, che invece è di abitare nella crisi.
Abitare nella crisi.
Perfetto, perfetto, sempre puntuali come potete vedere. Sì. Niente, noi proseguiamo e ci spostiamo.
Ci spostiamo da Roma alla nostra Parma, dove il 9 novembre c'è stata una manifestazione appunto sull'emergenza casa. Sappiamo che nel luglio del 2002 è stata approvata la legge Bossi-Fini, con cui appunto si inaspriscono le norme in materia di immigrazione dalla precedente legge Turco-Napolitano. Vengono istituiti i CIE, che sono i centri di identificazione ed espulsione, e la detenzione viene prolungata a 18 mesi. Viene istituito il reato di immigrazione clandestina e sono possibili respingimenti in alto mare.
Il 3 ottobre 2013, quindi poco tempo fa, a largo di Lampedusa è naufragata un'imbarcazione con a bordo 400 migranti. Il grande circo mediatico ci ha fatto vedere quello praticamente per settimane. E dopo le tante promesse dei politici, le lacrime, nessuna forza politica, tanto per cambiare, ha avuto il coraggio, né tantomeno la reale intenzione, di mettere in discussione quello che è un sistema di controllo dell'immigrazione che produce corpi senza diritti e della manodopera ricattabile a basso costo.
Quindi a Parma, come stavo dicendo prima, e come in altre città, la povertà e l'emergenza sociale si risponde con gli sfratti, con ordinanze comunali, antibivacco, sanzioni ai rifugiati e ai senza tetto. Appunto in questo presidio si rivendicano diritti inalienabili che non dipendono dal paese di provenienza o dal colore della pelle o da altre cose. Appunto si chiede che la libertà di movimento per tutti, il diritto a un'accoglienza degna, la necessità di aprire un canale umanitario per permettere a chi fugge dal proprio paese a causa di guerre, di carestie, di un mondo, di un paese invivibile, possa essere accolta, queste persone possano essere accolte senza problemi nel resto del mondo.
E per accogliere ci si riferisce a garantire i diritti e a tutelare queste persone, quindi li si tutela anche con il diritto alla casa e con delle reali opportunità. È per questo motivo che anche in questo corteo è stato richiesto il blocco degli sfratti, quindi di chi non può più pagare un affitto e occupa degli immobili tenuti sfitti, rivendicando un reddito e una dignità. E si dice no alla Bossi-Fini e ovviamente la chiusura dei CIE, che sono già ne parlammo l'anno scorso, ma sono delle realtà in cui avvengono solo cose disumane. Queste persone si trovano recluse per l'appunto per 18 mesi senza il minimo indispensabile per sopravvivere e sono incarcerate nel vero senso della parola.
Beh, se ci ricordiamo quando marzo di 2 anni fa, quando c'era questa cosiddetta emergenza Nord Africa, dove c'è stata la primavera in Egitto, in Marocco, in Algeria, eccetera, questi CIE, questi centri di detenzione, vediamo queste immagini di decine e centinaia di persone che fuggivano da lì perché in condizioni disumane, e le forze dell'ordine che li lasciavano passare tranquillamente, che poi a piedi poi cercavano di raggiungere il nord Italia o il confine tra Italia e Francia, tra Italia e Svizzera per andare via.
Questo la cosa positiva della giornata di sabato scorso è sicuramente che grazie alla partecipazione abbastanza numerosa al presidio c'è stata la possibilità di farlo sfociare in un corteo, durante il quale c'è stata questa decisione da parte degli organizzatori e dei partecipanti, segnalare gli spazi vuoti che il comune potrebbe e dovrebbe destinare a chi non ha un posto dove dormire e che invece viene multato appunto per l'ordinanza antibivacco, perché c'era questo ragazzo a cui hanno rifugiato peraltro che dormiva in Piazzale della Pace, zona Pilotta, chi conosce Parma avrà presente sicuramente, sulle scale della biblioteca, e dormiva lì ed è stato multato di 50 euro.
Ma poi come pretendete che questi paghino questi 50 euro di punti multa se non hanno un tetto sulla testa e probabilmente fanno l'elemosina per mangiare?
E lasciamo stare poi il tira e molla in cui il sindaco della città di Parma, Pizzarotti, sosteneva di non aver, che non fosse vero che fosse stata fatta questa multa, quando in realtà la multa era in mano a diverse persone che si occupano per l'appunto dei diritti dei migranti in città, quindi associazioni come il CHAC, associazioni come...
Potete dormire fuori, rete dei diritti in casa, e anche un nuovo giovanissimo sindacato, ADL Cobas, con una appunto grande
componente
di... sì, appunto, migrante, e possiamo sentire un intervento fatto appunto in manifestazione, se riesco a gestire la regia.
Con le politiche razziste, ADL Cobas, un sindacato giovane qui a Parma, ma che viene da una lunga storia di lotte e di vittorie sia in Lombardia che in Veneto. Siamo scesi in piazza perché quello che succede per la casa succede anche per il lavoro, succede in ogni ambito della nostra vita. Noi lottiamo non solo per un diritto che è quello al lavoro o per un diritto che è quello alla casa, lottiamo per qualcosa di molto più grande, lottiamo per avere una vita dignitosa, per non doverci vergognare di dover chiedere quello che ci spetta di diritto. Siamo stanchi di sentirci trattati come cittadini di serie B solo perché non siamo abbastanza forti o abbastanza ricchi da prenderci quello che ci spetta. Adesso siamo abbastanza e quello che vogliamo lo otterremo, perché noi oramai la testa non la pieghiamo più. Un tempo Henry Ford, il padre del fordismo, ha detto che c'è vero progresso solo quando la tecnologia è a portata di tutti. Io credo che il vero progresso ci sia quando la dignità è a portata di tutti. I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't, the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know.
Da dove abbiamo tirato fuori i Goo Goo Dolls?
Ce l'hanno scelto questo pezzo. Comunque, per prima, il bello della diretta è proprio quello che noi, cioè, visto,
può succedere quando gli inviati non sono corretti e non, no, sì. Ragazzi, comunque lo sapete che siamo persone serie e rispettabili, quindi può succedere.
Pensi che davvero assomiglio a Paul Kalkbrenner?
Sì, te lo volevo dire prima, tra l'altro, perché c'è la tua foto sul sfondo. Poi vabbè, ho evitato perché non è il momento, non è sede, ma siccome lo chiedi, sì. Assomiglia a Paul.
Ne approfitto per salutare Marco, Martino, che mi rompe le palle questa cosa.
Cavolo, Marco,
Noemi,
hai ragione.
Frank.
Ciao a tutti, ragazzi. Qua salutiamo più gente
tutti.
Noi. Va bene, voi non ci salutate mai, invece, sulla questa pagina di Rumore. Fate finta di non conoscerci. Vabbè. Noi siamo al giro di boa.
Sì, passa da quest'oretta, quindi ce ne dobbiamo andare.
Sì, dobbiamo per forza, perché noi per i contratti
non ci pagano, non ci pagano
a minuti. E un minuto in più per loro è una perdita, quindi noi dobbiamo stare entro i 60 minuti. Detto ciò, ricordiamo qualche appuntamento dei prossimi giorni. Uno in primis è il 15 venerdì, c'è la manifestazione studentesca a Parma e su tutto il territorio nazionale, in realtà, per richiedere diritti allo studio, un riappropriarsi del welfare da tutti i punti di vista. Vogliamo la carta igienica nei bagni.
No,
questa cosa, oh, ma sei tu,
non
sai quanto...
No,
raga, scusatemi, però mi ricordo quando facevamo autogestioni alle superiori o altro, scattava sempre almeno una persona che diceva che c'era il problema della carta igienica, era un problema proprio materiale.
Ma sì, ma c'era pure chi diceva perché si scioperava per l'aumento del prezzo della benzina, del prezzo del pane, oppure chi non ci voleva andare a scuola diceva qualunque cosa.
Che i treni non arrivano in orario, mamma. Quindi...
Sciopero del pullman.
Esatto.
Sciopero del pullman.
Vabbè, ma non è vero, comunque noi conosciamo diversi ragazzi... buonanotte studenti delle superiori e hanno
comunque questa data,
ecco,
è rivolta,
grazie, perché non sapevo come dove andare a parare.
Questa data è rivolta un po' a tutto il mondo studentesco, quindi anche voi universitari che se volete andare a questa manifestazione il 15 venerdì alle 8:30 in Barriera Bixio partirà il corteo degli studenti.
Esatto. Altra data importante, il giorno dopo, il 16 novembre alle ore 16 c'è il presidio in Piazza Garibaldi e risponde all'hashtag grazie di Stop Biocidio. E nella stessa giornata in tutto il territorio nazionale ci saranno diverse attività, diverse azioni, diverse manifestazioni. Si pensi a partire dalla TAV a quello che sta succedendo nella regione Campania e in generale in molti altri posti, quindi seguite questo perché quello che è il diritto alla salute ne abbiamo parlato anche nella scorsa puntata, ne abbiamo parlato anche nella scorsa stagione, non smetteremo mai di parlarvene.
Eh no.
Quindi vedete di venire, di andare, di esserci.
Noi invece ci sentiamo mercoledì prossimo, non vi diciamo un'ora perché può essere variabile dalle 15 alle 18,
è meglio
19,
così stanno là in apprensione.
Siate sicuri che entro la sera di mercoledì prossimo comparirà la puntata di Rumoresque per la quarta stagione. Va bene, noi ci salutiamo e vi lasciamo in compagnia di Coki e Renato con
Lo Sputtanamento.
E lo sputtanamento, olè, e lo sputtanamento, che cos'è? Forse voglia di orinare, senza mai farsi capire, ma la scarpa è già bagnata e la patta disagiata, già c'è fuori il pendolone, fischia il vento nel calzone, olè, 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 olè. E lo sputtanamento, olè, e lo sputtanamento, che cos'è?
forse voglia di male, abbracciare non toccare, ma è già largo il pantalone e robusto il pendolone. Dico che è maleducato, perché l'hanno già sgonfiato. Olè, 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 olè.
Lo sputanamento, olè, e lo sputanamento,
che cos'è? È guardare il suo balcone, che si sa che non è in casa, data via a fare una cosa, sul balcone c'è le rose e la luce ancora accesa, poi c'è lui che sputa giù,
e così è un bel momento, olè, c'è lo sputanamento, olè. E così è un bel momento, olè, c'è lo sputanamento.